Ok, allora, eravamo arrivati qua. Quindi la situazione è questa qua. Noi abbiamo questo robot che ha quanti gradini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, poco importa che qua ci sia una copia prismatica, il discorso vale lo stesso. L'importante è che qua ci sia il giunto sferico, il polso sferico. Allora, questa indicata con A, N, S è la terna del land effector, invece di A, N, S potrebbe esserci X, Y, Z, specialmente perché ho trovato questa slide qua da inserire dentro, ok? Quindi, i versori di questa terna sono noti, perché sono la posizione del land effector rispetto alla terna di partenza 0. Perciò è nota anche la posizione del versore AE, intesa come coordinate, sui componenti rispetto alla terna di base sono note, ed è l'ultima colonna della matrice di noto traslazione che era un dato di input del problema.
Vediamo se sono rappresentate. La matrice di noto traslazione è fatta così. Ecco, NSA e poi ha i valori di PE, poi 0, 0, 0 e 1.
Questo è l'input complessivo del problema, così come l'abbiamo definito formalmente precedentemente. Ok, allora siamo in grado di trovare il punto W qua? Sì che siamo in grado, perché il punto W sarà il punto PE, quindi questo qua punto PE che è noto perché è questo, meno D6 che è l'altra componente, l'ultima componente secondo la notazione di H, che è la distanza dell'origine della terna 6 dalla 5, per A6, quindi di 6 è un parametro geometrico e A6 è l'ultima componente, l'ultima colonna qua, che anch'essa è un parametro noto. Quindi questo ci permette di trovare PW. PW cos'è? È questo punto qua. Espresso rispetto a P, espresso rispetto al sistema di riferimento 0. Ok? Allora, dov'è la terna 3? La terna 3 è qua, vedi? Questo link 1, questo link 2, allora link 1, link 2, link 3. No, come è messo qua? Un attimo, perché questo è Z3, sì, questo è link 3. Ok, anzi no, qua, sembra che questo qua sia link 3, sì, perché questo è Z4, quindi questo è Z3, quindi l'origine 3 è qua, ok? Per come è stato costruito questo esempio qua, io l'avrei fatto diversamente, però qua da come è stato costruito secondo la notazione di H, questo link 3, l'elemento rotoidale a monte è questo qua e a valle è questo qua, quindi l'origine sta del link 3 sulla rete di minima distanza che è l'intersezione tra 4 e 3, che è qua, quindi l'origine 3 sta qua, ok? Perfetto, se l'origine 3 è là, quanto vale l'origine rispetto al sistema di riferimento 0? Noi la conosciamo già e sappiamo che vale PW, però possiamo anche lavorare in termini di matrici di noto traslazione. Quindi, se noi nell'origine 3, nel sistema di riferimento 3, l'origine ha esattamente il valore 0, 0, 0, 1, per definizione. Quindi, se prendiamo 0, 0, 0, 1, lo moltiplichiamo per la matrice che va da 3 a 2, poi da 2 a 1 e poi da 1 a 0, queste sono matrici di noto traslazione, non di rotazione, troviamo l'origine di questa terna 3 rispetto alla terna 0, e questa è equivalente a PV doppio per quello che abbiamo detto prima. Ora, queste matrici di autotraslazione R1,0, R2,1 e R3,2 sono in funzione di Q1, Q2 e Q3. Non di Q4, Q5, Q6 come avevamo previsto, perché avevamo visto che ruotando tutti i giunti che seguono da 3 in poi non abbiamo alcun effetto sul PV doppio. Quindi è ragionevole che sia così. Cosa succede? Che questo qua diventa un sistema. 3 equazioni in 3 incognite. Le prime 3 righe sono 3 equazioni. È ancora un'equazione non lineare, però a differenza rispetto al sistema complessivo, qua abbiamo solamente 3 incognite. Quindi è un bel passo in avanti. Ok? Quindi è più facilmente risolvibile. Una volta risolto questo, quindi trovate Q1 e Q2 e Q3, adesso diventano note anche R1,0, R2,1, R3,2, quindi no, non vi mostro come si fa a risolvere, perché dipende da caso a caso, però sappiamo che invece di avere un sistema di 6 equazioni, dobbiamo ricostruire un sistema di 3 equazioni. Allora, ipotizziamo di aver risolto questo, poi cosa succede? Che la matrice di noto traslazione complessiva, che va dall'end effector a 0, è data dal prodotto, vedete, da 6 a 5, 5 a 4, 4 a 3, che sono in funzione di Q4, Q5, Q6, e poi dalla matrice che va da 3 a 0, ma questa è già nota perché abbiamo appena calcolato i Q1, Q2, Q3. Quindi R3,0 non ha più incognite, le abbiamo appena trovate. Perciò questo diventa un altro sistema nell'incognite Q4, Q5 e Q6, e quindi più facilmente risolvibile anche esso. Tra l'altro questo risulta abbastanza più semplice da fare, perché tutte le matrici, tutte le origini di quelle terne 3, 4 e 5 sono a posto, quindi questo facilita le cose. Sì?
Per calcolare poi questi Q lo facciamo unicamente?
No, dipende caso per caso, però nella maggior parte, anzi dimostrato che quando si hanno solamente 3 passaggi di autotraslazione sia sempre la soluzione in forma chiusa. È che bisogna vedere caso per caso come sono strutturati, però ad esempio consideriamo il seguente caso, che è uno dei casi più utilizzati. Un robot fatto così, rotazione, ok, quindi 1, 2, 3 e poi abbiamo 4, quindi questo è 5 ok, prendiamo in considerazione questo robot qua. Questo era il, come l'ho chiamato? PV doppio, mi sembra. E questo è, beh, utilizziamo le stesse V doppio e PE. Ok, questo l'ho chiamato V doppio e questo PE. Ok. Allora, da PE si riesce a risalire a V doppio. Questo abbiamo mostrato come si fa. Ok? Allora, una volta che troviamo V doppio in coordinate x, y, z, vedete, dopo cosa compare? Compare questo, questo e questo. Ok? Cos'è questo? È un robot a due gradi di libertà. Nel piano che ruota assieme al punto V doppio. Ok? Per cui se io sono dall'alto, sto guardando il robot dall'alto e sto guardando questo qua e vedo che è fatto così, e vedo che V doppio è qua, ok? individuo il piano passante per W doppio. Questo mi determina cosa? Mi permette di calcolare questo teta 1 qua sotto. Giusto? Questo è teta 1. Una volta che ho W doppio, teta 1 sarà semplicemente l'arco tangente 2 delle coordinate x e y di W doppio. Se noi assumiamo di avere un sistema di riferimento fatto così, x, y e z verticale. Ci siete? Dopo, per calcolare teta 2 e teta 3, come si fa? Basta considerare, guardiamo il piano di lavoro visto da questa direzione qua. E quello che vediamo è sostanzialmente questo. Nuovo abbiamo W doppio e dove le coordinate di W doppio saranno radice di x quadro più y quadro e z. Vedete, perché nel piano questa grandezza, questa distanza da qua a qua sarà radice di x quadro più y quadro, e poi abbiamo invece la coordinata z che invece si mantiene proprio la coordinata z di W doppio. Ecco che in questo piano qua, e beh, qua è facile perché qui avremo teta 2 e qua avremo teta 3, e beh, come abbiamo fatto nel caso precedente, ci riconduciamo a una semplice considerazione geometrica. Per cui vedete, in quei casi in cui, infatti lo dirò dopo forse, nel caso in cui ci sono due assi consecutivi di rotazione, la cinematica diventa ancora più semplice, però devono esserci due assi consecutivi di rotazione. Questa è la configurazione iniziale della maggior parte dei robot, tranne il robot cilindrico ad esempio, che fa questo, e questo robot cilindrico, però la maggior parte dei robot antropomorfi ha l'asse verticale che orienta il braccio e poi due assi rotazionali consecutivi per andare a posizionare il braccio, per fare il reaching, per raggiungere una posizione. Ecco, questa è un po' la struttura dell'analisi cinematica inversa. E come si opera? Ok. Adesso bisogna introdurre altri argomenti perché dobbiamo capire come intervenire numericamente quando non riusciamo a effettuare l'analisi cinematica inversa per via analitica. E i casi ci sono dei casi in cui questo avviene. A me è capitato di essere contattato da un paio di aziende, una azienda in realtà, per cui avevano bisogno di un'analisi cinematica inversa e alla fine sono andato per soluzione per via numerica. Per cui l'obiettivo di oggi, anche per la presentazione successiva, sarà quella di effettuare un'analisi cinematica inversa, e questo è un pregio che può applicarsi a qualsiasi robot. Ok? Bene. Allora, consideriamo un robot con l'end effector, e questa era sempre la solita struttura che si utilizza per identificare il problema dell'analisi cinematica inversa, cioè la matrice di autotrasazione in cui sia la matrice RE sia la matrice PE sono funzioni dei parametri di giunto Q. Okay? Per cui questo è un dato noto e questo invece è una serie di equazioni che contengono Q1, Q2, Q3 e fino a Q6. Ok, allora la cinematica differenziale si pone come obiettivo quello di trovare la relazione tra le velocità dell'end effector e le velocità dei giunti. È una sorta di jacobiano, in realtà si va dal parametro jacobiano, però a differenza dei cinematic, dei concetti introdotti in meccanica applicata alle macchine, questo jacobiano può essere di diversi tipi. Ok, allora, noi sappiamo perché un robot, dato che un robot è un meccanismo a tutti gli effetti, che si può sempre scrivere una relazione del genere. Cosa mi dice la prima relazione? Mi dice che la velocità dell'end effect, intesa come coordinate x, y, z, quindi x punto, y punto, z punto, è data da una matrice, che è lo jacobiano, per le velocità dei singoli giunti. E faccio notare che lo jacobiano dipende da q, cioè dipende dalla configurazione cinematica in cui ci troviamo e non dalle velocità. Questo è esattamente quello che abbiamo visto in meccanica applicata alle macchine, quindi mi sto collegando a quel concetto là. Il robot è un meccanismo a tutti gli effetti per cui vale tutto quello che è stato definito là. In più però abbiamo detto che, ricordate, questa è quella che chiamavamo in meccanica applicata alle macchine matrice di rapporti di velocità, in cui si legavano le velocità dell'end effector, e la meccanica applicata era la velocità delle incognite, però ho anche detto che esistono infinite matrici di rapporti di velocità perché io posso scegliere quali grandezze che voglio, quelle grandezze che voglio io. In particolar modo scelgo quello e poi scelgo anche la velocità angolare. Siccome l'end effector è un corpo liscio, lui muovendosi avrà una certa velocità angolare. Velocità angolare che nello spazio è un vettore, quindi è composto da tre argomenti. Attenzione che questa non è una notazione minima, cioè quando parlo di velocità angolare, le componenti di questo vettore velocità angolare, quindi W e X, W e Y, W e Z, non sono velocità della prima variazione rispetto al tempo della prima componente dell'angolo di un euro, poi della seconda e poi della terza. Sono due cose diverse. Questo è il vettore velocità angolare ed è univoco. Le variazioni rispetto al tempo della notazione minima, che possono essere di diversi tipi, dipendono appunto dalle notazioni che scegliamo, se sono angoli di Eulero, se sono angoli di Rodio Beccheggio imbardata e via dicendo. Ok? È chiaro questo? Sì o no? Ok. Allora, quindi però possiamo sempre scrivere questa grandezza, cioè esiste un'altra matrice di rapporti di velocità che lega la velocità angolare alle velocità delle coordinate indipendenti. Se le mettiamo assieme, questo vettore che considera sia la velocità di traslazione che la velocità angolare, il vettore VE, e qua mettiamo assieme tutto in quello che viene chiamato non più matrice di rapporti di velocità, ma jacobiano geometrico. Questo è lo jacobiano geometrico. Cioè, cos'è lo jacobiano geometrico? È quell'oggetto che è funzione della configurazione del robot e che lega le velocità delle coordinate indipendenti alle velocità dell'end effector inteso come corpo rigido, e quindi considerando le sue velocità di traslazione e le componenti della velocità angolare. Ecco, vediamo un esempio.
Solito esempio a 3 gradi di libertà. Come facciamo a ricavare questa matrice qua?
Questa potrebbe essere un'altra domanda all'esame: ricavare lo jacobiano geometrico di questo sistema qua. Ok? Quindi questo è, vedete che ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 righe. Perché? Perché considera un campo di applicazione 3D, come se il robot fosse un robot spaziale, in realtà è un robot piano. Per cui vedete che la terza riga è nulla. Perché cosa esprime la terza riga? La terza riga esprime il legame tra la velocità z dell'end effector, quindi la velocità z del punto P, rispetto a Q.1, rispetto a θ.1, θ.2, θ.3. Siccome non si sposta lungo z, tutte quelle componenti sono nulle. Ok. E poi le ultime tre righe cosa rappresentano? Rappresentano il legame tra la velocità angolare dell'end effector e la velocità teta punto 1, teta punto 2, teta punto 3. L'end effector può solamente ruotare nel piano, per cui la velocità angolare sarà uscente dal piano della lavagna. Ok? E siccome abbiamo che phi, che è l'angolo dell'end effector, è teta 1 più teta 2 più teta 3, se noi deriviamo phi punto uguale teta punto 1 più teta punto 2 più teta punto 3, ossia phi punto cos'è? È la componente verticale del vettore velocità angolare, che è l'unica componente verticale, non ha componente né l'UX né l'UY, perché il corpo non ruota solamente rispetto al piano uscente. Per cui è chiaro che questa relazione qua mi dice che la componente verticale è la somma delle velocità angolari delle coordinate dipendenti. Per questo c'è 1, 1, 1. E poi quando noi andiamo a moltiplicare, qua avremo teta punto 1, teta punto 2, teta punto 3, otteniamo l'ultima. Ci siete? Vediamo la prima riga, cos'è? Beh, la prima riga avremo, sarà la variazione rispetto al tempo della grandezza Px. Px cosa sarà? Sarà a 1 coseno teta 1 derivato più a 2 coseno teta 1 più teta 2 più a 3 coseno teta 1 più teta 2 più teta 3. Quindi se deriviamo avremo meno a 1 se teta 1 che moltiplica teta punto 1 e ce l'abbiamo, vedete, meno a 1 se teta 1 più poi avremo la prima riga è la derivata a 1 coseno teta 1 più a 2 coseno teta 1 più teta 2 più a 3 coseno teta 1 più teta 2 più teta 3. Ecco che se derivate rispetto al tempo questa prima riga troverete che il teta punto 1 compare sia qua sia qua sia qua. Infatti la prima riga è questa prima componente è composta di tre addendi con segno negativo che sono le derivate rispetto a 1 meno sen teta 1, poi meno a 2 seno teta 1 più teta 2, vedete? Meno a 3 seno teta 1 più teta 2 più teta 3 e siamo a posto con teta 1. E poi deriviamo, il teta 2 compare solamente qua, infatti i termini diventano 2 e il teta 3 compare solamente qua, e infatti abbiamo solamente questo termine. Stessa cosa con le y. Ok? Quindi questo è un caso particolare. Un caso particolare. Ok, abbiamo fatto le configurazioni di singolarità?
No,
meccanica applicata. No, 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 ma intendete, scusate, meccanica applicata so perché l'ho appena fatto un momento fa, ma in robotica chi non sa cos'è la configurazione di singolarità? Ok?
Non ho fatto
il caso di casa. No, non vergognatevi, è un male lo stesso, Cosa succede quando? Il determinante dello jacobiano diventa zero. Questo è il punto su cui rifletto. No, siccome lo jacobiano è un legame tra V e ecco punto, quando il determinante dello jacobiano diventa nullo, significa che io prima di tutto non posso più invertire lo jacobiano, quindi non posso più calcolare il punto in funzione di VE. Secondo risultato, lo riaccoppiamo a cala di rango. Cala di rango significa che ho più equazioni di Hipolite, significa che alcune velocità dell'effetto, che alcune per una determinata velocità dell'effetto posso avere più soluzioni della infinite soluzioni nelle coordinate delle velocità delle coordinate indipendenti. Ma sostanzialmente un robot quando è in configurazione di singolarità non funziona. I casi sono i seguenti. Possiamo aggiungere un'altra interpretazione, che quando siamo in configurazione di singolarità, siccome io non posso invertire questa matrice e siccome io quindi non posso trovare delle velocità di coordinate indipendenti che mi fanno muovere il lead effetto in una determinata velocità come voglio io, significa che non riesco a far lavorare il robot. Ad esempio, se io sono in questa configurazione e dico voglio che il mio robot vada con questa velocità di qua, ci sarà sicuramente una combinazione di Q.1 e Q.2 finché si sposta in questa maniera qua. Ok, però se io sono qua e gli dico ok, voglio che il robot si sposti secondo questa direzione V, è facile, tengo fermo Q2 e Q.1 farà un movimento di questo tipo. Ma se io voglio andare in questa direzione qua, non posso, perché sono ai confini dello spazio di lavoro. Ma non è solamente perché sono i confini, perché se io gli dico di andare anche in questa direzione qua, lui non ce la fa, perché istantaneamente ha quei due linee che sono allineati, che lui non riesce ad avere istantaneamente una velocità lineare, una velocità di Q.1 e Q.2 tale per cui il sistema possa tornare indietro. Ok? Quindi questo è l'intipo. Perché ci sono infinite soluzioni? Perché se io sono qua, qualsiasi sia la velocità istantanea di combinazione di Q.1 e Q.2, lungo questa direzione sarà sempre fermo e lungo questa direzione sarà sempre fermo. Ok? Per cui io posso scegliere che se io metto io posso scegliere di star fermo in questo punto e di muovere in questo modo Q.1 e Q.2, e quello che otterrò sarà infinite combinazioni del sistema e questo rimarrà sempre fermo. Infinite combinazioni di Q.1 e Q.2. Non è che abbia un'utilità pratica, però è semplicemente per dire che ci sono dei casi in cui, quando sono in configurazione di singolarità, che alcuni coordinate di velocità, di coordinate dipendenti tendono a anche spostarsi all'infinito e l'effetto starà fermo. Tendono ad assumere valori tendenti all'infinito e l'effetto starà fermo. Ecco, una cosa che si vede praticamente, forse l'abbiamo notata anche nell'UR10, non so se l'avete visto, oppure non so se abbiamo stato un filmato su questa roba. Quando c'è un cambio, quando ci stiamo avvicinando al terminato uguale a 0, il terminato di recupero uguale a 0, quindi quando stiamo avvicinando alla velocità, alla configurazione di singolarità, avviene che per piccole velocità dell'effetto ci sono grandi velocità nei giunti, quindi già questo è un sentore del pericolo.
Ok, come ho detto, ci sono qua infinite, qua ci sono boundary singularities quando è agli estremi il robot, cioè proprio come indicato qua, oppure ci sono anche internal singularities quando non siamo all'interno dello spazio di lavoro, però per qualche motivo ci sono alcuni link che sono allineati in qualche maniera. E questo è un caso, ad esempio, vedete, quando qui siamo all'interno dello spazio di lavoro, prendiamo questo ad esempio, vedete che questo link è allineato a questo link, significa che io non posso fare un movimento di questo tipo, perché i due sono allineati, quindi non posso
dare istantaneamente una velocità verso l'alto o verso il basso di quella configurazione là. Ok?
Ok, allora, questo è un esercizio che vi do a voi.
Provate a fare questa cosa qua. Avete il vostro robot, ok, quindi teta 1, teta 2, qua è teta 2 uguale 0, no? E, anzi, non ve lo do, questo qua potrebbe essere una domanda ad esame. Per questo robot, quali sono le configurazioni di singolarità? Ok, quindi, voi cosa fate? Scrivetelo jacobiano, come al solito. Quindi questo punto P è A1 cos θ1 più A2 coseno θ1 più θ2, ok? Poi costruite lo jacobiano, qua lo jacobiano è, non ha la velocità angolare come nel caso precedente, ma è più semplificato perché il robot è un grande di libertà, per cui non può posizionare l'end effector con qualsiasi angolazione, perciò il legame che crea come velocità è velocità xy dell'end effector in funzione della velocità θ.1 e θ.2, basta, quindi una matrice 2x2 di questo tipo. Sì?
Perché non ha velocità angolare?
Ce l'ha la velocità angolare, però non riusciamo a controllarla. Perché, o meglio, in qualche modo riusciamo a controllarla, però il sistema ha due gradi di libertà, per cui non riusciamo a controllare vx, vy e θ punto in maniera indipendente. Ok? Per cui, in questo esercizio semplificato, semplicemente diciamo che teta 1 e teta 2 controllano x e y, per cui non consideriamo la velocità angolare, c'è ma non la consideriamo. Ecco che quindi derivando rispetto a teta punto 1 e rispetto a teta punto 2 otteniamo questo jacobiano qua, e se facciamo determinante quello che otteniamo è questa grandezza qua, a1, a2, seno di teta 2. Quando è che è nullo? Quando il seno di teta 2 è uguale a 0 e quindi quando teta 2 è o 0 o pi greco. 0 significa che questi due sono allineati così, pi greco significa che il robot è chiuso su se stesso, è così. Ok? Ok. Imposterò, magari troverò dei video interessanti riguardo proprio a come si esprime le, come si esprimono le configurazioni di singolarità dal punto di vista sul robot vero. Quando non c'è una soluzione di analisi cinematica inversa in forma chiusa, si considera il legame che c'è tra le velocità dell'end effector attraverso il jacobiano geometrico e le velocità del giunto, ok? Allora, supponete di avere una traiettoria, ok? Quindi noi abbiamo il nostro robot e abbiamo la traiettoria che il robot deve compiere. La traiettoria è esprimibile come x delle, p dell'end effector in funzione del tempo, dove per p consideriamo adesso una pose, cioè è una grandezza espressa sia in posizione xyz che anche in informazione angolare. Ok? Quindi qua su questa PE sarà x, y, z e poi sarà teta 1, teta 2 e teta 3. Ok, se noi abbiamo questa PE istante per istante rispetto al tempo, abbiamo anche la VE. Abbiamo istante per istante anche la velocità. Basta derivare rispetto al tempo questa grandezza qua, PE, che abbiamo appena scritto. Ok? Ora, sappiamo che il legame tra VE e Q punto è dato da questa grandezza qua, da lo jacobiano geometrico. Perché? Abbiamo componente di nuovo. Va bene, se è valida questa, possiamo anche invertire. Perché possiamo invertire? Se lo jacobiano, se il determinante dello jacobiano è distante dalla configurazione di singolarità, e abbiamo visto che affinché il robot funzioni deve essere assicurato questo, noi possiamo scrivere questa grandezza qua. Ok? Ci siete?
Bene. Ora, questa cosa mi dice? Mi dice che io posso integrarla in qualche maniera. E mi dice che il Q di T è l'integrazione di questa grandezza qua. Questa qua è semplicemente l'integrazione, cioè a partendo dalle condizioni iniziali Q di 0, io ottengo il Q di T come integrazione delle Q punto xi index i, del Q punto. Io le conosco le Q punto?
Non le conosco, però attraverso questa relazione, istante per istante, riesco a trovare le Q punto. Perché io so qual è la velocità dell'effetto, so calcolare lo jacobiano in funzione di dove mi trovo in quel momento con le Q e so calcolare le Q punti. Quindi, avendo le condizioni iniziali di Q di T, cioè il robot nella sua configurazione iniziale e anche le velocità iniziali, io attraverso questa integrazione qua riesco a risalire ai valori di Q anche negli istanti successivi. Questo concetto qua è un'integrazione in avanti che è soggetta a molti errori di deriva. Voi sapete, tutti i metodi numerici di integrazione introducono degli errori di deriva, per cui non viene utilizzato questo sistema. Proviamo a ripetere un attimo quello che abbiamo fatto
e proviamo a vederlo per passi.
Ok, io ho il Q all'istante t uguale a 0 e anche il Q punto all'istante t uguale a 0.
Quindi so le velocità e le coordinate dell'end effector all'istante 0.
Ad esempio perché il robot è allineato così.
Ed è fermo.
Okay. Poi io devo fare la mia traiettoria. E qua ho la mia velocità VE.
Okay.
E ce l'ho per tutti i punti. Ok? Allora, come faccio? Io ho un integro i valori dei Q punto che sono dati da questa relazione qua, di cui in volta vado ad aggiornare i valori di Q attraverso questa relazione. È un po' più facile vederlo con quello che faremo adesso. Allora, seguitemi. Vabbè, questo è quello che vi dicevo, che è soggetto a errori. Però seguitemi adesso su quello che faremo. E però prima di proseguire dobbiamo introdurre un altro jacobiano che si chiama jacobiano analitico. Prima abbiamo visto la jacobiano geometrico, che è quello che mi lega le velocità delle coordinate dipendenti alle velocità disgiunto, le velocità delle coordinate dipendenti, quindi disgiunto alle velocità dell'end-effector, compresa però come velocità dell'end-effector la velocità angolare.
Lo jacobiano analitico invece fa riferimento a un'altra cosa. Invece di esprimere l'end effector e le velocità dell'end effector come
velocità di x, y, z e velocità angolare, si esprimono gli spostamenti angolari come derivati rispetto al tempo dei parametri di notazione minima, quindi di quelli che sono gli angoli geometrici.
Ok, per cui voi
vi ricordate, c'era un XE, quindi la posizione dell'effetto, che è data da PE, le coordinate XYZ, più FE. Cos'è quel FE? È la minima rappresentazione della posizione angolare dell'effetto. È data da quegli angoli di Eulero che abbiamo visto, da Rolio per Piedi Barlata, ad esempio. E abbiamo diverse combinazioni, ne scegliamo una. Ok? Quella convenzione che viene utilizzata in quella determinata situazione. Ok, quindi, siccome è sempre possibile esprimere questa rappresentazione dell'end effect in funzione delle coordinate dipendenti attraverso K, in questo caso K rappresenta semplicemente un legame di funzione, come dire, è in funzione di quella che di solito viene indicata con F di Q. Okay? Perciò, se noi prendiamo questa grandezza e la deriviamo rispetto al tempo, quello che otteniamo è qua, vedete? Deriviamo le prime tre componenti, quindi P.E, cos'è? Sono le derivate parziali di PE rispetto a Q per Q punto. E questa derivata parziale di PE rispetto a Q viene chiamata JP di Q, è la prima parte dello jacobiano analitico. Possiamo fare la stessa cosa anche con gli angoli di Eulero. Quindi Φ punto di E, la variazione rispetto al tempo di Φ, cos'è? È la derivata parziale di questi angoli di Eulero rispetto alle coordinate dipendenti per la velocità delle coordinate dipendenti. Stiamo derivando semplicemente. E questa è l'altra componente dello jacobiano analitico, che è J Φ di Q. Se le mettiamo assieme abbiamo X punto di E, che è appunto P punto di E e Φ punto di E, è dato da questi due blocchi di jacobiano in funzione di Q punto, e lo chiamiamo JAQ Q punto. Ecco, questo è lo jacobiano analitico, che è diverso dallo jacobiano geometrico. Lo jacobiano geometrico, ricordo ancora, lega le velocità delle coordinate dipendenti a velocità dell'end effect e velocità angolare. Jacobiano analitico lega le velocità delle coordinate dipendenti alla velocità dell'end effect di traslazione e alla velocità di relazione espressa attraverso gli angoli di Eulero, o quel che è, o un'altra notazione minima. Ok, Φ punto è diverso da omega punto, questo deve essere chiaro, quello che dicevo prima. Numericamente sono due cose diverse. Sono legate tra di loro, ma sono diverse numericamente. È possibile trovare il legame. Ok, perché
ci serve lo jacobiano analitico? Facciamo un'altra pausa e poi entriamo proprio sulla teoria che serve per adesso.